Chiaramente l'articolo mi sembra piuttosto che abbia un tono piuttosto spaventante. È chiaro che il problema delle neuroscienze si pone, indubbiamente si pone, perché le neuroscienze sono in fase di continuo sviluppo, come dire, la branca delle scienze che al momento sembra più foriera di nuovi cambiamenti, nuove scoperte, di nuove possibilità. È chiaro che queste possibilità potrebbero essere usate in modi assolutamente diversi. Per esempio, nell'articolo che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato, si fa riferimento alle nuove ricerche sul Parkinson. Bene, le nuove ricerche sono relative a un apparecchio che viene installato nel corpo della persona che presenta i sintomi del Parkinson. Questo apparecchio invia dei segnali elettrici in una struttura particolare che è chiamata nuclei della base, dove c'è una parte, la sostanza nera, la substanza nigra, che ha perso dei neuroni dopaminergici che portano dopamina, quindi la persona non riesce più a muoversi normalmente, e questo è il Parkinson alla fine, in soldoni. Bene, stimolando questa zona del cervello che si è lesionata per motivi vari, forse genetici, forse esiti post-traumatici, eccetera, stimolando questa zona è possibile facilitare i movimenti della persona che presenta i sintomi del Parkinson. In sé mi sembra una ricerca, una sperimentazione interessante, importante. Il problema è, ma poi se noi riusciamo ad ottenere dei risultati terapeutici stimolando alcune aree del cervello, non potremmo quindi ottenere anche dei risultati di controllo della persona stimolando altre aree, per esempio stimolando l'amigdala che dà la sensazione di paura, non potremmo terrorizzare le persone, o stimolando altre aree non potremmo invogliare le persone ad atti aggressivi e quindi a essere più predisposti per il servizio militare? Cioè, il problema che si pone immagino che sia in questi termini.
Senti Paolo, prima io ho introdotto un po' provocatoriamente l'articolo dicendo che le neuroscienze sono una specie un po' di moda culturale, no? Tu hai confermato il fatto che insomma sono il campo in cui in questi ultimi anni si sta avendo più sviluppo, più ricerca,
sì.
Ma non potrebbe anche essere questo articolo, con i suoi toni allarmistici, vuole un po', diciamo, buttare benzina sul fuoco e far credere cose che non sono ancora possibili scientificamente?
Beh, allora, da un certo punto di vista noi possiamo ipotizzare una società nella quale certi macchinari possano essere applicati in maniera violenta sulle persone, una sorta di Matrix, non so se ci ricordiamo il film in cui viene inserita la cimice elettrica,
sì,
nella
sì,
persona.
No, l'articolo sembrava un po' una pagina di un romanzo di fantascienza.
Esatto, io dico, il problema si pone per tutta la ricerca scientifica, compresa la fisica, ma per tutta la ricerca scientifica, nel senso che tutto ciò che noi possiamo scoprire può avere degli effetti positivi o degli effetti negativi. Paradossalmente alcuni effetti positivi arrivano da effetti negativi, esempio internet, che nasce in un contesto militare, oggi potrebbe avere degli utilizzi positivi, io direi anche di base, volendo, democratici o comunque diffusi, popolari. Il problema è chiaramente che questo tipo di ricerca può sicuramente portare a una sorta di controllo sull'essere umano. Il problema sta nel fatto che nel momento in cui tutte le società sono soggette a dei poteri centrali di controllo, tutta la ricerca scientifica può essere usata da questi poteri. E quindi sappiamo benissimo che gli stati potrebbero usare qualsiasi forma di ricerca scientifica contro l'umanità.
Certo,
la stessa,
sì.
Il problema credo che sia estendibile a qualsiasi forma di ricerca,
no,
che gli esseri,
sì,
umani.
Leggendo l'articolo sicuramente viene in mente quando alla fine il neuroscienziato dice che insomma i suoi studi dovranno essere utilizzati per migliorare l'umanità, invece la peggiorano. Ricordo un po' tutta la polemica e la storia relativa alla bomba nucleare, no?
Esatto.
Insomma, o anche solo alla scoperta del tritolo e delle, insomma,
esatto.
Ecco.
Però
allora,
sappiamo anche, scusa se faccio l'avvocato del diavolo,
sì,
che spesso una ricerca che parte in una direzione viene poi lautamente finanziata in una o altra direzione a seconda di chi ci mette i quattrini. E in generale, quando parliamo di governi come quello degli Stati Uniti o di quello della Gran Bretagna, è più probabile che l'investimento, visto la storia recente degli ultimi anni, sia per l'industria bellica, per l'impiego militare, piuttosto che non per la salute delle persone. Quindi da questo punto di vista il problema è sempre lo stesso, no? Quello del potere politico.
Esatto, il problema di fondo è quello. Rimane anche un altro problema, che è quello di una visione dell'uomo, e su questo anche da questo punto di vista possiamo avere dei problemi, nel senso che dal mio punto di vista la ricerca neuroscientifica sugli animali, sui primati non umani, ma anche su animali fra virgolette considerati inferiori, dal mio punto di vista è assolutamente violenta e inutile, e poi, per cui io ritengo che da lì non arriverà nulla di buono e che dovrebbe essere assolutamente fermata. Un tipo di ricerca plausibile, che per me potrebbe avere scopi e soltanto terapeutici, è la ricerca su non invasiva su persone che presentano dei problemi, nel senso che se io sto cercando di aiutarti e cerco di aiutarti in maniera non invasiva e non aggressiva, ma con il tuo consenso, in maniera controllata, è possibile che possa trovare e scoprire delle cose che sono poi utili per la ricerca. Questa è l'unica possibilità che abbiamo, cioè una persona che ha un tipo di disturbo neuropsicologico o neurologico chiede cure, nelle cure che si somministrano, curando questa persona si scoprono delle cose a livello comportamentale, di osservazione, e queste cose possono essere poi generalizzate e estese per una terapia rinnovata. Questo è il campo che è plausibile. Ora, e sicuramente una parte della ricerca neuroscientifica è indirizzata a questo tipo di, su questo tipo di prospettiva, ed è la parte migliore. Prima parlavamo di stimolazione magnetica transcranica. Non è una sorta, dal mio punto di vista, non è corretto definirla una sorta di blando elettroshock, per il semplice motivo che non implica nessun tipo di dolore e nessun tipo di pervasività. C'è la possibilità di inviare dei segnali a una zona del cervello e avere degli effetti probabilmente benefici, dico probabilmente perché siamo in fase di sperimentazione. Quindi se io posso alleviarti una forte depressione, farmaco resistente, poi sui farmaci ovviamente si apre tutta una questione, ma io adesso vi dico come stanno le cose senza entrare nel merito morale. Se tu hai una depressione farmaco resistente, incurabile, eccetera, e attraverso questa macchina che non ti crea nessun problema fisico, né il dolore minimo, neanche, e soprattutto non ti crea il dolore dell'elettroshock, probabilmente ho trovato qualcosa di interessante. Ora, il
credo
problema...
che però, scusami, sì, mi pare, prego, che il nodo sia concettuale, sia quello che sottolineavi tu prima, sì, ossia che la sperimentazione sia fatta su soggetti assolutamente volontari.
Assolutamente.
Purtroppo, voglio dire, mi è capitato di recente di leggere di mega sperimentazioni, magari di altro genere, di farmaci che hanno portato alla morte in India di migliaia di persone che in qualche modo avevano firmato consensi non sapendo né leggere né scrivere, certo, o delle mega sperimentazioni che vengono fatte su dei cosiddetti volontari, ma questi volontari sono i carcerati, esatto, delle galere statunitensi, quindi quale grado di consenso ci può essere in questo stato di costrizione? Quindi il vero problema, e poi facendo ancora un passo in avanti, trattandosi di materia molto dedicata, perché sì, quella che ha a che fare con il cervello, con la coscienza, eccetera, mettere anche le persone a cui viene chiesto di proporsi come volontari nella condizione di scegliere davvero, di capire veramente, esatto, perché il potere dei medici da questo punto di vista è fortissimo, e quindi sì, la possibilità che hanno in qualche modo di portare il paziente nella direzione da loro voluta è molto forte. Ecco, la mia è come sempre, come dire, un'osservazione di tipo cautelativo,
certo,
ma credo che sia doverosa, specie per una materia di questo genere.
È assolutamente doverosa. Sulla carta tutte le garanzie ci sarebbero, il consenso informato, un certo tipo di deontologia, tutta una serie di procedure da fare nel momento in cui si propone al paziente una strada, diciamo, sperimentale, sulla carta. Poi nei fatti sappiamo benissimo che gli abusi fioccano, non parliamo nel campo neurofarmacologico, è un campo dove il pericolo non solo di controllo, ma proprio di creare dei danni incredibili sulle persone è ovviamente all'ordine del giorno. Sono d'accordo con Maria, i problemi sono assolutamente reali. Tra l'altro il discorso dei carcerati che si faceva, paradossalmente, è stato proposto inizialmente da Hans Jonas, che oggi viene morto nel 93, che oggi viene ricordato come uno dei grandissimi della bioetica, quindi come un progressista, eccetera. E lui scriveva testualmente che siccome i carcerati hanno un debito nei confronti della società, dovevano sottoporsi alla ricerca scientifica per saldare questo debito, che è una cosa
non bastava la galera alla quale erano stati condannati.
Possono essere utilizzati come cavie da laboratorio, insomma.
Esatto.
Senti, Paolo, al nostro cellulare mobile arriva un messaggio di un ascoltatore che insomma pone l'interrogativo su una questione abbastanza importante. Cioè ci dice: chiedete della ricerca sulle lesioni della spina dorsale, si è andati sulla Luna, ma chi è finito sulla sedia a rotelle ci rimane. Cioè è praticamente il problema della ricerca, che di solito viene spesa per grandi operazioni militari o insomma pseudoscientifiche o scientifiche, ma poi trascura invece i problemi reali delle persone, che sono appunto quelli di chi di solito purtroppo da un momento all'altro si può ritrovare sulla sedia a rotelle. Cosa ci puoi dire su...
Allora, premetto che non è essenzialmente il mio campo, perché il mio campo è il rapporto mente-cervello, però comunque...
Certo, io sono neurologo.
Io sono proprio sul versante neuroscientifico, certo. Rapporto mente-cervello. Questo è un campo in cui la riabilitazione ha delle fette di potere incredibile e di introiti incredibili, quindi non mi stupirebbe che per salvaguardare la riabilitazione si fosse molto meno attenti alla ricerca. C'è un problema di base, che in quelle che sono delle lesioni o midollari o comunque lesioni cerebrali, quindi di alcune strutture, capsule interne eccetera, che poi creano le paresi o le paralisi o tutti i vari disagi che noi vediamo a livello fisico, motorio. Il discorso si fa un po' meccanico, come dire, in maniera veramente, adesso la banalizzo in maniera incredibile: se una struttura si è rotta oggi non abbiamo la possibilità di riaggiustarla. Forse è molto brutto detto così, mi rendo conto, però ci sono dei meccanismi, tutto sommato, adesso non voglio diventare un cartesiano spinto, ci sono dei meccanismi che hanno a che fare con il movimento. Se si sono lesionati le strutture che sono deputate a questi meccanismi, al momento non si sa bene come intervenire. Il problema di fondo è questo. Poi che ci possano essere interessi sotto, come sempre, in questo campo non dobbiamo e non possiamo escluderlo, ma proprio in senso cautelativo, come diceva prima Maria, perché, certo. Perché è un campo molto delicato. Io dico, per quello che riguarda il campo neuropsicologico, quindi di tutte quelle che sono le lesioni cerebrali che creano problemi o quei disturbi che hanno a che fare con il cervello in maniera molto blanda, abbiamo il disturbo per esempio della dislessia. Ecco, allora, per quanto riguarda questi aspetti più neuropsicologici, mi sembra che la ricerca abbia fatto dei passi da gigante in senso anche etico, quindi senza sperimentazione animale, sul caso clinico che viene osservato e dove non c'è invasione.
Certo, no, è giusto ricordare la differenza che hai fatto tu fra un problema che può essere fisiologico, quindi di interruzione meccanica proprio dei trasferimenti da una parte all'altra del corpo, invece un problema neuropsicologico che invece è probabilmente curabile con...
Esatto, con la terapia, la riabilitazione, la terapia, certo. e con la ricerca, dove appunto la ricerca, se io sto osservando un bambino dislessico, lo sto aiutando a superare il suo disturbo che ha un'origine strutturale cerebrale, per quanto minima, non intaccando l'intelligenza e tutto, però ha un'origine cerebrale. Bene, se sto facendo questa cosa, sto facendo qualcosa di buono nel momento in cui ho il rispetto massimo del bambino che sta vivendo una condizione di difficoltà. Non ci dimentichiamo, per esempio, e qui spezzo una lancia a favore della ricerca, che i bambini dislessici nella scuola, per parlare di un disturbo neuropsicologico molto conosciuto, nella scuola sono sempre stati considerati dei bambini pigri, sono sempre stati puniti, sono sempre stati marginalizzati, hanno subito a livello psicologico delle violenze inaudite da parte degli insegnanti, certo. Per cui il problema è che... Sì. Chiedo scusa un attimo solo. Per cui il problema è che in questo caso la ricerca è riuscita a salvaguardare questi bambini, perché oggi quando un insegnante comincia a perseguitare un bambino perché è definito pigro, svogliato, c'è una legge che in qualche modo lo protegge. Ora, non è il massimo, certo non limita più di tanto gli abusi che a scuola si perpetrano quotidianamente, però questi bambini sono un pochino più salvaguardati. Questo, ecco, lo vedrei per esempio come un aspetto positivo.